Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia alla luce del Vangelo sul pane della vita. Anche stamane, dagli scritti di San Francesco, abbiamo ascoltato le disposizioni, il modo di accostarci all'Eucaristia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5, del versetto 12 al 14. Quindi, come a causa di un uomo solo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato, fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Parola di Dio.
Ecco, procedendo a piccoli passi, bisogna accettare di non comprendere un discorso o un pensiero che abbia una conclusione, o forse meglio, bisogna gettare lo sguardo più avanti. Abbiamo un esempio nel brano di oggi, perché fermandoci al versetto 14, l'Apostolo non conclude, comincia dicendo come per un solo uomo e poi sviluppa alcune premesse, ecco, riguardo al peccato, e quindi se noi ci fermiamo al versetto 14 non abbiamo l'altra parte, perché dovrebbe dire come un solo uomo ha bisogno di dire, così anche attraverso un solo uomo è venuta la grazia, eccetera, che invece troviamo più avanti al versetto 15. E anche l'intenzione generale, ecco, ci costringe a, insomma, a considerare tutto il brano, arrivando per esempio al versetto 21, dove è chiaro qual è il problema che Paolo comincia ad affrontare, cioè che il peccato non deve regnare, non deve dominare. Ecco, però vediamo in modo più però da vicino il ragionamento dei versetti 12-14.
L'ampiezza che le note prendono in questa pagina, le note delle nostre Bibbie, qua c'è più della metà della pagina è presa da note al testo nelle nostre Bibbie, perché tutta la teologia del peccato originale è appesa a questo versetto, e anche alla, forse, se ben mi ricordo, dall'interpretazione del versetto 12, di quel perché del versetto 12, perché tutti hanno peccato, cioè la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, in senso un po' fatalista, cioè Adamo ha peccato e la morte, così come DNA, si è trasmessa a tutta la sua discendenza. Oppure perché tutti hanno peccato, perché tutti di fatto peccano. E ha raggiunto tutti perché, come dice, ho letto in un commento, un apocrifo, Baruch, il secondo libro di Baruch, non so, dice ognuno è Adamo per se stesso, cioè di fatto Ognuno pecca come ha peccato Adamo, quindi la morte raggiunge ognuno che pecca e tutti peccano. Io non so, era solo così per ricordare il peso che questo testo ha avuto nella storia delle chiese, anche dell'interpretazione. Ovviamente il ragionamento, arrivando fino in fondo, non c'è una proporzione nel pensiero di Paolo tra le conseguenze della grazia e le conseguenze del peccato. Cioè la grazia è sovrabbondante rispetto alle conseguenze del peccato, però a me quello che, leggendo questo testo negli ultimi anni, mi ha dato più luce è una massima che sembra quella dei tre moschettieri, ma invece evidentemente viene da qui: tutti per uno, uno per tutti. E viene da qui sicuramente, come tutti muoiono in Adamo, così tutti, uno è morto e tutti sono morti, uno è risorto e tutti sono risorti. E questa cosa mi consola tantissimo anche per l'universalità. Non parla qui di chi crede, di chi non crede, parla di Adamo e dei suoi figli, quindi tutti i discendenti.
Mi concentro un attimo sul primo versetto di oggi, cioè il 12. Perché se uno lo legge bene è un po' più articolato di quanto sembri, mi pare. Dice: quindi, come a causa di un uomo solo, il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. E così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Allora, questa propagazione mi dà un po' l'impressione di un virus, di una cosa che è un contagio nefasto, che viene proprio da questa disubbidienza, da questa emancipazione da Dio iniziale. E questa si è protratta, è il segno della morte. Quindi la propagazione della morte è come proprio una... Sì, come ho detto, lo vedo più come un contagio, e quindi poi con questo contagio tutti gli uomini hanno peccato, perché è inevitabile. Io penso che è molto difficile andare fuori da questa analisi che fa Paolo sul peccato originale, diciamo, per intenderci. La trovo molto... molto importante, e ne ho sentite tante e nessuna mi ha mai convinto come questa.
Io sono piuttosto perplessa, ma dunque il peccato c'è in ciascun uomo, è proprio insito nell'umanità e in ciascun uomo, e la trasmissione e poi quello che dice anche alla fine, a proposito di Adamo, cioè si prefigura la figura del Cristo dopo Adamo, Cristo che verrà, che sarà il Salvatore.
Si comprende che è una scrittura con carattere epistolare, quindi non si può presumere che si tratti di un trattato. Tuttavia ci sono espressioni che sono molto singolari e oserei dire anche ambigue, e cioè, ad esempio: ma la morte ha regnato da Adamo fino a Mosè. Cosa vuol dire?
Anche su quelli che...
Vuol dire che dopo Mosè le cose sono cambiate? Si può dedurre qualcosa da questo? Perché effettivamente... dall'avvento di Mosè fino a quando Paolo scrive è trascorso oltre un millennio, e non c'è stato solamente l'aspetto legislativo e prescrittivo di Mosè, legislatore, ma anche quello profetico e quello storico, con che riguardo anche alla percezione e agli sviluppi del concetto di morte, sono cambiati tantissimo, no? Se pensiamo ad esempio a tutti gli scritti profetici riguardo alla morte e poi agli sviluppi rivelativi successivi, quelli davidici, gli aspetti poetici che affrontano il problema della morte, no? E le numerose resuscitazioni e la sopravvivenza di Elia, che viene rapito su un carro di fuoco, e tutta la letteratura poi della Merkavah, no? Del carro. Ecco, Paolo questo non lo lascia intuire, anzi non l'affronterà proprio, però ecco, sì, sono domande che secondo me rimangono lì, perché la morte ha regnato da Adamo fino a Mosè, e Mosè, Paolo, lo intende come legislatore e quindi tuttora, diciamo così, l'aspetto prevalente nel momento in cui lui scrive, oppure c'è qualche cos'altro in mezzo di cui non viene parlato?
A me colpisce che in questo discorso che fa Paolo, questa immagine è tutto personificato, sia il peccato che la morte sono come delle persone, e Adamo è come, come dire, il custode di una casa che non è stato capace di custodire, ha aperto la porta a questo personaggio, al peccato, perché non dice che il peccato qui appunto è come un essere, una persona che è entrata nella casa che prima abitava Adamo, e quindi la casa di tutti gli uomini, e si è portato dietro la morte, ecco, no? E quindi c'è la colpa di Adamo, cioè la colpa di Adamo è stata quella di aprire la porta, ma poi questa colpa ha fatto entrare appunto questo essere che viene chiamato il peccato, che è quello che poi spinge tutti gli uomini a peccare, al male.
Sì, anch'io, sì, tante domande. Adesso questa cosa, appunto, anch'io avevo dicendo che il peccato è entrato nel mondo, appunto, è personificato, ma vuol dire che c'era prima. C'è una presenza, appunto, personale che non è spiegata in realtà nella scrittura. Chi è questo? Cioè, richiama il versetto 9 del capitolo 3, quando aveva detto tutti sono sotto il dominio del peccato. Appunto, attraverso Adamo il peccato, questo personaggio entra nel mondo. Questo, insomma, mi sembra che sia chiaro, e che è il peccato provoca la morte. E poi dice che la morte si è propagata poiché tutti ne hanno peccato. Cioè, mi sembra che voglia dire che, appunto, anche se poco dopo, al versetto 14, dice che non tutti hanno peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, tuttavia, appunto, la morte regna anche su questi. Ma adesso mi ingarbuglia, anche perché veramente è un testo. Però quando dice, cioè, i versetti 13 e 14 sono veramente un po' un po' difficili. Però mi sembra che dica fino alla legge c'era il peccato nel mondo, però non poteva essere imputato. Cioè, quindi il peccato prima della legge era entrato per la trasgressione di Adamo, era entrato nel mondo e quindi anche prima della legge il peccato c'era e quindi la morte.
Certo. No?
E quando dice la morte regnò da Adamo fino a Mosè, forse bisogna continuare a leggere anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, anche se la trasgressione, il peccato non era imputabile senza la legge, però era peccato e quindi regnava la morte. Comunque.
Sì, e difatti.
Ma come è stato già detto, è molto difficile fermarsi qui, perché il discorso non è completo. Però io sottolineo solo una cosa che mi ha colpito senza saperla poi tanto spiegare, perché il testo greco comincia dicendo «per questo», quindi si collega direttamente al versetto precedente, che diceva «noi siamo salvati nella vita, riconciliati da Cristo, siamo salvati nella sua vita, non solo, ma ci gloriamo in Dio mediante il Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale riceviamo la riconciliazione. Per questo, come per mezzo di un uomo il peccato è entrato nel mondo, per mezzo del peccato la morte, così anche la morte ha attraversato tutti gli uomini». Però poi non c'è un... il discorso rimane sospeso lì al versetto 12 e riprende al versetto 13 con un altro, inserisce un altro elemento che mi sembra proietta il discorso in avanti a, di nuovo verso il Cristo, perché dice... appunto la morte ha regnato da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, eccetera, con una somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Mi sembra che il discorso sia proiettato proprio a quello, a questa parola. Adamo è figura del Cristo.
Io vedo, cioè, come diceva Chiara adesso, la connessione, ho sentito la traduzione, dice quindi, può andare forse, di atuto per questo, collegato col versetto 1 del capitolo 5, attraverso l'ultima espressione del versetto precedente, del versetto 11, mediante il quale Gesù ricevemmo la riconciliazione, che è uguale a dire la giustificazione, cioè il perdono. Come dice il versetto 1, e io torno sempre con la stessa cosa, secondo me Paolo parla delle conseguenze, dei doveri, dell'impegno che questo richiede. Il primo impegno è quello del porre il vanto nella speranza che guarda al futuro. Ma il secondo impegno diventerà sempre più chiaro, deve fare qui una premessa, è quello di continuare a vivere in pace con Dio. Cioè il problema del peccato è centrale, come vediamo. Dal momento che siamo stati giustificati o riconciliati, dobbiamo continuare a vivere. Non lo dice esplicitamente, quindi insomma vedo, insomma c'è un problema anche di logica nei versetti di capire la logica del suo discorso. E poi c'è un problema anche, come avete già però spiegato, c'è un problema delle premesse che Paolo non spiega del suo pensiero. Però già diceva prima Camillo, eccetera, cioè Ma mi sembra che la premessa fondamentale qui è lasciamo stare la Genesi come viene letta oggi o come viene proposta, cioè l'autore della Genesi cosa pensava. Quello che pensava Paolo, no, su quel testo, che significa che il peccato ha potuto entrare nel mondo come re, come dominante, come poi si vede andando avanti il versetto 21 e successivamente, non domini più perciò il peccato, perché voi siete stati liberati, non che non si commettono più peccati, ma non potete vivere come prima, perché prima eravate più deboli, eravate sotto un influsso come un padrone. E adesso però siete stati liberati da questo padrone, avete avuto, lo dirà dopo, avete avuto lo spirito, avete avuto, quindi dovete usare le energie nuove che vi sono state date. Cioè, mi pare che la premessa per Paolo, perciò la sua preoccupazione principale sia questa. Il presupposto è che il peccato andrebbe scritto con la P maiuscola, come la morte, dominano. E poi c'è il problema della logica, è vero, ma io credo che il versetto 13b, la seconda parte del versetto, è un'obiezione. Paolo dice, col peccato di Adamo, di un solo uomo, è entrato come dominatore il peccato nel mondo, che non c'era, non dominava, non c'era il peccato. E col peccato è entrata la morte. E tutti muoiono, difatti. Perché? Perché muoiono tutti? Perché tutti peccano. Difatti, dice Paolo, difatti, versetto 13, il peccato fino alla legge, il peccato c'era, anche prima, fino alla legge, il peccato era già nel mondo. E tutti gli uomini peccavano anche prima della legge, prima di Mosè, e c'è l'obiezione, ma come si fa ad imputare la responsabilità del peccato se non c'è la legge? Risposta: tutti muoiono, perciò vuol dire che tutti hanno peccato. E io credo che Paolo, non so se ci prendo, che ragioni in questo modo, no? La risposta è il versetto 14. Ma la morte ha regnato da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non hanno peccato in modo simile ad Adamo. Perché? Perché Adamo come ha peccato? Adamo aveva un comandamento, ha trasgredito, difatti parla di trasgressione. C'è un modo di peccare come è avvenuto, come è raccontato di Adamo e come avverrà con Mosè. Se uno ha una legge e la trasgredisce, ecco. Dice, ma se uno non c'ha la legge, ma anche lui peccava. Il peccato c'era su tutti, anche su quelli che non peccavano in modo simile al peccato di Adamo, perché Adamo ha peccato in modo simile alla legge. Cioè Adamo aveva una legge, aveva un comandamento e ha trasgredito il comandamento. Quindi probabilmente è una risposta, c'è un'obiezione che Paolo si fa per poter rispondere. E risponde probabilmente, ripeto, a partire dal dominio della morte. Se la morte domina su tutti gli uomini, significa per conseguenza che il peccato c'era già. Perché si muore perché si è peccatori. E lasciamo stare il problema del peccato originale. Se per peccato originale intendiamo, come diceva Camillo, che il peccato di Adamo ha aperto, ha fatto entrare nel mondo come dominatore il peccato, questo è. Ma che il peccato originale, questo sia come è stato sviluppato qui, non lo vedo. sia una specie di macchia o di non so, di una. Già l'idea del peccato originale, nel senso diceva già Don Umberto, è equivoca, perché non l'abbiamo mica fatto noi il peccato originale, cioè, quindi è una condizione, è una debolezza, è una situazione, diciamo, ecco, si dovrebbe dire, in conseguenza di quello che ha fatto Adamo, così è l'idea. In questo senso sì, in questo senso sì. No, io noto una cosa però, in un testo come questo ancora, che Paolo mette avanti quest'idea apocalittica che c'è un dominio del peccato e quindi della morte, ma non evoca il peccato degli angeli, non evoca il Satana in un testo come questo. Ma Paolo conosce il Satana anche nella lettera ai Romani, all'ultimo capitolo 16, versetto 20 mi pare, dice: state tranquilli che Dio schiaccerà presto sotto i vostri piedi il Satana, ecco, eccetera. Cioè non è che Paolo, però non lo evoca qui. Quindi evoca sì questa irruzione del peccato che domina la storia umana come un re, ecco, che influisce sul comportamento degli uomini, che mantengono una loro responsabilità, ma sono profondamente indeboliti, schiavi, li chiama Paolo, sono come degli schiavi, però non evoca tutto quello che dice il mondo enochico, ecco, che anche Paolo ha sposato, che conosce, e io penso che ci sia un motivo, azzardo. Paolo qui ha bisogno assolutamente di stabilire la funzione di Cristo, di Gesù come un unico uomo. Quindi lui considera in questo momento un aspetto fondamentale, che è il peccato di un solo uomo. È per un solo uomo che il peccato ha potuto entrare nella storia umana, perché vuol dire che è per un solo uomo, cioè quello che ha fatto Gesù, che invece siamo liberati da questo. Quindi credo che sia per questo che non considera le premesse, ecco, cioè l'influsso del Satana, il peccato degli angeli e tutto questo non è presente qui, perché è concentrato su quello che dice la Genesi. In questo credo, non che la Genesi pensi come Paolo, ma credo che in questo è fedele alla Genesi, perché il testo della Genesi attribuisce, mostra sì una tentazione, ma attribuisce la responsabilità all'uomo, è centrato sull'uomo. Preghiamo insieme, prolungando la nostra preghiera alla luce del Vangelo di domenica, di ieri, sull'Eucaristia, per la nostra comunione col Signore Gesù nell'Eucaristia, per la nostra fede. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché sostenga la sua Chiesa nell'annunciare al mondo il perdono di Dio verso tutti coloro che hanno peccato, insieme all'impegno a mantenersi in questa grazia, come ci ha detto oggi il Vangelo di Giovanni che abbiamo letto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la guerra, la prima manifestazione del peccato nel mondo. Preghiamo per la pace, perché gli uomini che governano possano essere sottratti al dominio del peccato nei loro cuori e camminare verso la pace. Preghiamo. Per quanti sono ammalati in maniera grave, per quanti vedono finire la loro vita, per coloro che appunto sperimentano il dominio della morte sul proprio corpo, il Signore doni loro la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la Chiesa di Gerusalemme ricorda Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso. Affidiamo a lei tutto il popolo palestinese perché si possa fare giustizia di tanta sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Affidiamo a lei anche Maria e tutto il peso che porta di tante situazioni e della comunità nel suo insieme, perché il Signore la sostenga, la custodisca nel suo spirito buono e saggio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fra gli ammalati ricordiamo al Signore Maria Gloria e tante altre spose della comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o
Signore. Per i nostri figli, i nipoti e per la loro fede e perché il Signore li guidi nella loro vita. Preghiamo.
Aggiungiamo sempre ripetutamente la supplica perché il Signore sostenga tutti quelli che si adoperano per la pace, per la soluzione dei conflitti, per evitare catastrofi più grandi. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.